Interessante che questa mattina Lucian ha aperto con questo passo di Pietro dove si parla di pietre, no? E oggi parleremo di questa pietra. E quindi abbiamo questo filo logico che ci lega, che lega tutta la nostra riunione quest'oggi. E questa settimana ho sentito diverse volte, e credo che non sia in maniera casuale, una ripetizione un po' da fonti diverse, da parte di giornalisti, di una constatazione di fatto. L'Italia è in declino. Mi spiace darvi questa brutta notizia, se non ve ne siete accorti, però insomma siamo veramente sprofondando insomma in situazioni che non avremmo mai detto, ed era appunto ricordato da queste due fonti diverse senza nessuna logica, che per chi può avere un'età insomma come la mia, negli anni 80 l'Italia aveva raggiunto il traguardo di essere la quarta potenza mondiale, quindi stavamo in un certo modo, vivevamo anche di riflesso questa situazione. Oggi siamo la 23esima. E questa caduta sembrerebbe abbastanza inarrestabile. E quindi stiamo assistendo con tristezza al declino della nostra nazione, ma il declino non è solo legato all'Italia, ma a tutto il mondo occidentale. Vediamo che in un certo modo non è più quello che la storia ha rappresentato fino adesso. E il motivo è che il destino delle nazioni, i regni che gli uomini costituiscono, ha un unico finale, quello del loro declino e della loro fine. Questa potremmo dire che è la storia dell'uomo. Secondo Timoteo 3,13 dice che gli uomini malvagi andranno di male in peggio. Quindi, in un certo modo, non possiamo aspettarci che le cose miglioreranno, ma in un certo modo peggioreranno. Siamo in un lento e costante declino. Vediamo questo declino, vediamo questo decadimento nella nostra società, a livello nazionale, sociale, domestico, individuale. Tutte le cose sembrano essere intrappolate in questo fattore comune ed è la normalità da quando l'uomo è caduto nel peccato. La distruzione della famiglia sta causando una perdita di orientamento tra le persone e un aumento di un sacco di problematiche. Il deterioramento appunto della famiglia ha contribuito all'immoralità, alla convivenza senza matrimonio, alle donne che si emancipano e lavorano, a padri passivi, a un sacco di problematiche sessuali. E quindi vediamo anche lì un declino. C'è un aumento della criminalità, una giustizia penale che diventa sempre più permissiva, sempre più lassista. Siamo costantemente corrotti a un ritmo più veloce rispetto al passato. Siamo corrotti dal materialismo, dalla droga, dal sesso, dal totale egoismo dell'uomo. E potremmo fare questo elenco e andare avanti all'infinito. E perciò ci stiamo avviando a questo declino come tutta la storia ci insegna. La storia, infatti, se vogliamo, la potremmo riassumere in un susseguirsi di sconfitte. Un impero inizia, raggiunge il suo culmine e poi lentamente decade fino a morire. E un altro rinascerà dalle sue ceneri. Appunto, se noi guardiamo l'Europa, in passato ha avuto il suo apice e adesso siamo nella sua fase declinante. In un certo modo, e oggi lo studieremo, il nostro mondo ha i piedi di argilla, come la statua che studieremo oggi, che fa parte del sogno di Nabucodonosor. E l'argilla rappresenta il seme degli uomini. E ovunque sia, e ovunque e qualsiasi forma possa avere, è costruito con l'obiettivo di cadere e di non essere costante nel tempo. Il mondo oggi sta attraversando semplicemente gli stessi cicli di dissoluzione che ha sempre subito. Quando guardiamo il mondo oggi, lo vediamo come una sorta di palcoscenico dove in pratica si sta preparando la scena finale, l'ultima scena. Il gioco, secondo il cronometro della Bibbia, è quasi finito. Rimane solo l'ultima scena da mettere in atto. E quella scena finale sono gli ultimi giorni e la venuta del Signore Gesù Cristo. E quindi mentre ci immergeremo nel capitolo 2, Daniele ci svela questa trama prima che questo sipario si alzi. Vedremo delle verità strabilianti non solo in questa parte della scrittura, ma lo stiamo studiando in tutto il libro di Daniele. Perché adesso entriamo veramente, se fino adesso ci siamo stati introdotti nell'ambiente di Daniele, adesso entriamo nella tematica di questa profezia che vede l'evolversi del tempo. Siamo da Daniele in poi, si entra in una fase storica dal punto di vista di Dio nuova. In pratica si è dato inizio al tempo dei gentili, quello che Gesù in Luca 20, capitolo 21 versetto 24 chiama i tempi dei gentili o delle nazioni, e dice: Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Quindi per Gesù è il tempo nel quale Gerusalemme e Israele sono in qualche modo sotto il controllo di qualche potenza straniera. Ed è interessante che questo controllo o la perdita di Gerusalemme e del suo regno inizia quando? Quando Nabucodonosor arriva, nel 586, sappiamo, l'abbiamo studiato, tre campagne di guerra, ma nel finale, nel 586, porta a compimento questa distruzione radendo al suolo anche il tempo. E quindi abbiamo questo inizio, questa inaugurazione di questo tempo con Nabucodonosor, e questo tempo si concluderà con l'arrivo, col ritorno del Signore Gesù Cristo. E noi oggi siamo in mezzo, o siamo, potremmo dire, quasi alla fine di questo tempo delle nazioni, lo stiamo vivendo. Israele, in effetti, oggi non possiede ancora la pienezza della sua eredità, non abita in pace nella sua terra, non possiede tutti i territori che Dio ha stabilito e che sono scritti nella scrittura. Oggi sono ancora i tempi dei gentili. Le nazioni gentili hanno dominato quella parte di mondo dai tempi di Nabucodonosor e manterranno questo potere fino al ritorno di Gesù. E il secondo capitolo di Daniele indica in maniera inequivocabile che Israele in un certo modo ha perso questo potere ed è stato dato in mano a degli stranieri. Israele in un certo modo dal tempo di Daniele passa in un secondo piano secondo la storia di Dio. Israele va in cattività, diventa prigioniero prima di Nabucodonosor e non tornerà mai più all'antico splendore e non lo è neanche oggi. Non finché non tornerà Gesù. Israele avrebbe dovuto essere il centro del mondo, avrebbe dovuto essere il modello, la luce delle nazioni, avrebbe dovuto essere il popolo molto speciale di Dio, secondo quello che Dio voleva che fosse, un popolo santo, quindi riceve la legge, eccetera, ma la sua storia ci mostra che ha tragicamente fallito. Deuteronomio, capitolo 32, versetto 8, dice che quando l'Altissimo diede alle nazioni le loro eredità, quando separò i figli degli uomini, egli fissò i confini dei popoli tenendo conto del numero dei figli di Israele, poiché la parte del Signore e il suo popolo, Giacobbe, è la porzione della sua eredità. Questo era il modo in cui Dio voleva che si svolgessero le cose. Era scopo di Dio che il re, il figlio di Dio incarnato, venisse a regnare a Gerusalemme. Il Salmo, capitolo 2, versetto 6, dice: «Sono io che ho stabilito il mio re sopra Sion, il mio monte santo». Il posto di Dio è a Gerusalemme, Sion. Lì questo re si dovrà sedere e nessuno può usurpare quel posto. Ma come sapete e come sappiamo, Israele ha avuto una tragica storia. Non ha amato Dio, ha disobbedito a Dio, è caduta nell'idolatria, nell'adulterio spirituale e qualsiasi altro genere di malvagità. E Dio alla fine, nonostante avesse più volte esortato Israele a tornare a Lui, ha dovuto rimuovere Israele dal suo posto centrale. Pensate, dovevano essere il posto del trono del Messia. Come ci sono arrivati? Sappiamo, abbiamo visto la storia, a causa dei peccati di Salomone, questo regno si spacca in due, le 10 tribù del nord si gettano immediatamente l'idolatria e nel giro di pochi anni, di un centinaio di anni, cadono in mano e vengono degli assiri, vengono completamente deportati. Il regno del sud resiste ancora a qualcosa perché c'è un'alternanza, avevamo visto, di re, qualcuno buono, in gran parte, ahimè, negativi, ma anche loro ormai hanno raggiunto il punto nel quale il giudizio di Dio si sarebbe esercitato. E quindi non rimane altro da fare che punire questo popolo, e arriva appunto Babilonia e come strumento del giudizio di Dio e deporta Israele. E quindi i giorni di gloria di Israele sono finiti, Gerusalemme è in macerie, devastata, decimata, e si ha inizio a questa nuova fase storica, il tempo dei gentili e delle nazioni. Pensate, in passato Israele in un certo modo ha sofferto, diciamo, il tentativo di altre potenze straniere, la Siria, l'Egitto, di essere conquistata, ma Dio ha sempre respinto questi tentativi. E li ha respinti fino a quando la pazienza di Dio è arrivata al culmine e ha detto: ok, adesso la vostra malvagità ha raggiunto il culmine e sarete puniti per questo. E quindi Nabucodonosor entra in Gerusalemme e il popolo viene portato in cattività. E quando arriviamo a Daniele, Israele è prigioniero e infatti abbiamo visto che in un certo modo ci troviamo in un altro luogo, non siamo più in Israele ma siamo a Babilonia. E nel capitolo 2 Dio dà a Daniele la profezia attraverso un sogno di questo re pagano, di Nabucodonosor, che questo sogno descrive esattamente questo periodo storico che inizia e che andrà avanti nella storia. Ci troviamo davanti a una sezione molto importante della scrittura, no? Senza svilire le altre parti, però veramente c'è molto materiale qui, perché tutto da Nabucodonosor fino alla venuta del Signore Gesù Cristo è affrontato, lo vedremo in questo capitolo, ma viene sviluppato poi nel resto ancora del libro di Daniele. Ovviamente, e se Dio vorrà, svilupperemo anche come questo libro di Daniele è stato poi ripreso e integrato da altri profeti e da Apocalisse. Perché una tale profezia di quello che dovrà essere, viene data proprio in questo momento storico. Se durerà per migliaia di anni, e in effetti oggi potremmo dire che è durata 2600 anni, ha già questa storia, se durerà, perché darla proprio al momento di Daniele? Beh, penso che ci sia una buona ragione. Penso che non appena Israele si trova prigioniera, strappata dalla sua terra, non appena il popolo di Dio vide che i gentili regnavano sulla loro terra, Dio ha questo proposito di voler comunicare che quello che sta succedendo non è una cosa permanente. C'è ancora speranza. Ed è normale che Dio desse subito questo messaggio di speranza affinché nessuno del popolo di Dio pensasse che Dio si è sbagliato, che le promesse di Dio non hanno un seguito, perché molte delle promesse del famoso regno messianico non si erano realizzate e loro appunto erano prigionieri e fuori dalla loro terra. Avrebbero potuto dire che Dio non ha mantenuto il suo patto, che non ha mantenuto le sue premesse, che Dio forse si è dimenticato di Gerusalemme e di Israele. Quindi credo che non appena sono prigionieri in cattività, Dio rivela immediatamente la pienezza del suo disegno dall'inizio alla fine. L'inizio e la fine dei tempi dei gentili, quando Israele ritornerà al suo luogo di gloria affinché sappiano che Dio non ha fallito in nulla e che Lui ha perfettamente in mano le redini del mondo. Ma in questo momento, quando la profezia arriva, al capitolo 2, appunto Gerusalemme è in rovina, il Tempio è stato demolito, Giuda è stato distrutto e addirittura abbiamo anche letto al versetto 1 che Nabucodonosor aveva espresso questo affronto nei confronti del Dio depredando tutti i tesori della casa di Dio. Il Salmo 136 descrive l'umore di questi esuli sulle rive dei fiumi di Babilonia quando loro vengono stimolati a cantare, dici non possiamo più cantare perché siamo talmente tristi, perché non c'è più speranza per noi. E quindi Dio ha abbandonato il suo popolo e questa veramente è la fine, mentre Daniele si trova a vivere quei giorni. Tutte le promesse sono andate perdute. Potremmo dire la parola di Dio è falsa, visto che ormai non abbiamo più nessuna speranza. E la stupefacente profezia di Daniele 2 dice no, c'è un disegno e c'è speranza per il futuro. Abbiamo visto giovedì scorso, nei primi 31 versetti, che ci preparano il contesto di questa visione, dove Nabucodonosor, questo re pagano, che non credeva nel Dio di Israele, chissà se una sera ha incominciato a pensare cosa succederà quando io morirò? Cosa succederà? Qualcuno usurperà il mio titolo. E sappiamo, suo padre era stato un generale che aveva fatto un colpo di Stato, un generale che aveva preso l'esercito dalla sua parte e aveva rovesciato completamente il regno della Siria. E quindi Nabucodonosor sapeva che un re viveva nel costante pericolo di perdere il proprio regno. E mentre rifletteva, si addormenta a questo sogno, un sogno del quale si risveglia in completa angoscia. Non riesce più a dormire, lo scuote, lo fa cadere in una grande ansia, e diviene molto preoccupato e sappiamo che questo sogno non è un sogno perché ha mangiato qualcosa di pesante o quella sera chissà ha visto un film o ha letto di qualche racconto straordinario, ma è un sogno che Dio gli ha dato per rivelargli qualcosa di speciale. Infatti, al versetto 28 del capitolo 2, Daniele dice a questo re: c'è un Dio nel cielo che rivela i misteri ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. E avevamo visto che il termine ultimi giorni non sta a identificare gli ultimi giorni di Nabucodonosor, ma è un termine escatologico che la Bibbia usa molte volte, un termine specifico che sta a indicare proprio i tempi della venuta e dell'instaurazione del Messia come re. Quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Quindi a Nabucodonosor fu rivelata da Dio una profezia di questo periodo che abbraccia la storia delle nazioni fino al ritorno di Cristo. Quindi Nabucodonosor vede, e ovviamente non ha questa interpretazione, e lo ricevette appunto, riceve questo sogno, un sogno particolare che lo spaventa a morte, lo fa cadere nel panico, nell'agitazione, un panico che lo porta a essere irragionevole, perché quando chiama tutti i suoi sapienti a corte, dice: ok, io questa notte ho avuto un sogno, raccontatemi, visto che voi avete i legami con l'occulto, raccontatemi che cosa ho visto e datemi un'interpretazione. E loro dicono: beh, quello che tu ci stai chiedendo non è possibile, non è umano. Non sappiamo, raccontaci il sogno. E lui non esita a dire: se non mi raccontate il sogno e mi date l'interpretazione, voi sarete morti. Ora lui è talmente, ha perso la lucidità, un uomo brillante, potente, sapiente su tante cose, e un uomo veramente in preda al panico. E quindi, però, parallelamente abbiamo un uomo di Dio immerso in questo contesto, ed è Daniele. E sappiamo, avevamo studiato in Daniele capitolo 1 versetto 17, che Daniele non era solo un uomo virtuoso nei confronti da Dio, ma da Dio ha ricevuto un dono particolare, quello di saper interpretare i sogni. E quindi quest'oggi vedremo, avevamo visto fino a giovedì scorso tutto questo contesto, e oggi entriamo nel sogno di Nabucodonosor. Per cui vi invito ad aprire Daniele capitolo 2, dove Daniele prende parola e dai versetti 31 al versetto 33 ci racconta di questo sogno. E dice: tu, o re, guardavi ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te e il suo aspetto era terribile. La testa di questa statua era d'oro puro, il suo petto e le sue braccia erano d'argento, il suo ventre e le sue cosce di bronzo, le sue gambe di ferro, i suoi piedi in parte di ferro e in parte d'argilla. Ci troviamo di fronte a uno strano sogno. E sappiamo che secondo la cultura di quel tempo, loro credevano che i sogni avessero un legame o un significato con la realtà. E sicuramente questo ce l'ha, perché questo sogno viene direttamente da Dio. Cosa vede Nabucodonosor? Vede una statua. E che forma ha questa statua? Ha una forma di un uomo. È immensa, è grande, è enorme, non ci viene descritto quanto sia grande. Potremmo pensare che sia stata veramente enorme, perché per chi ha letto Daniele avanti, nel capitolo 3, Daniele Nabucodonosor che cosa farà? Erigerà una statua enorme. Chissà se ha avuto l'ispirazione da questo sogno. E questa statua non è solo grande, ma secondo la descrizione che abbiamo visto ha una particolarità. Qual è questa particolarità? È fatta di metalli. E scusate, non solo è grande, ma qua dice il versetto 31 che dice: era terribile. Faceva paura a guardarla, ispirava terrore a vederla. E quindi Nabucodonosor si sveglia veramente spaventato a morte. E come detto, non solo è imponente, ma è fatta di metalli, ed è fatta di metalli diversi. Abbiamo la testa che è d'oro, abbiamo il petto e le braccia che sono d'argento, abbiamo il ventre e le cosce che sono di bronzo, le gambe di ferro e i piedi di ferro e di argilla. Passiamo quindi dal materiale più nobile in assoluto, l'oro, fino ad arrivare a un materiale misto di scarso valore. E potremmo, e vediamo che man mano che questa statua scende, la qualità del materiale cosa fa? Perde via via sempre più valore. Infatti l'argento non ha il valore del ferro, il bronzo non ha quello dell'argento e il ferro è meno del bronzo. C'è una sorta di decadimento o di declino. Non solo, sono via via che noi scendiamo, questi materiali pesano sempre di meno, hanno un peso sempre più inferiore nel loro peso specifico, ma anche sono materiali che diventano sempre via via più teneri, fino ad arrivare ai piedi, nel quale questa strana lega, che è impossibile quasi realizzare, di ferro e di argilla non ha praticamente nessuna tenuta. Quindi diminuisce nella resistenza. Tutta la storia dell'umanità, tutta la storia di questi gentili fino alla venuta di Cristo, quindi in un certo modo già simboleggiano una perdita o un declino e dimostrano anche una storia molto incerta, grandi cambiamenti, sempre un qualcosa di precario, che va continuamente, incessantemente deteriorandosi, fino a cosa? Alla totale dissoluzione. Quando, e lo leggeremo tra poco, a un certo punto una pietra, ecco la pietra che abbiamo letto questa mattina, arriva, colpisce questa base dei piedi e patatacchete, crolla in maniera miseramente. Infatti, guardiamo versetto 34, mentre guardavi una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un grande monte che riempì tutta la terra. Pensate, a un certo punto questa pietra entra in azione, una sorta di, se dovessimo paragonarla a un'arma moderna, un missile che viene scagliato, qua dice, da dove arriva questa pietra? Non ci viene indicato. Chi la lancia? Non ci viene indicato. Dice solo che non è una pietra fatta da mano d'uomo. È qualcosa che è strano da tutto il contesto. Colpisce questa statua sui piedi di ferro e d'argilla, che ovviamente per questa strana composizione non può reggere un urto di questa portata, e neanche avrebbe potuto reggere il resto del materiale, perché come abbiamo visto nella descrizione, quando questa pietra non solo distrugge i piedi, ma di tutto l'oro, l'argento, il bronzo e il ferro spariscono completamente, non se ne trova più traccia, vengono soffiati via come pula nel vento. E questa pietra dice che a un certo punto si impossessa, si trasforma e si impossessa del mondo intero fino a diventare un grande monte. Che sogno strano. Veramente Nabucodonosor ha visto in un sogno qualcosa veramente di unico. Quindi Daniele vede questo sogno e racconta: Nabucodonosor, tu hai sognato questo. Ma Nabucodonosor non era contento solo di che gli venisse narrato che cosa ha sognato, ma lui voleva l'interpretazione. Che significa tutto questo? E Daniele lo interpreta, versetto 36. Questo è il sogno. Ora ne daremo l'interpretazione al re. Ecco che arriva l'interpretazione. Ed è interessante che mentre Daniele parla, gli racconta tutta questa storia, Nabucodonosor cosa fa? Non parla mai. Non è che dice, Daniele ti stai sbagliando, questo particolare non l'ho visto, oppure sì l'ho visto, probabilmente, e pensate a essere in quella scena, è atterrito ancora di più da questa rivelazione. Un re, l'uomo più potente sulla terra, è completamente zittito di fronte a Daniele. E versetto 36 dice, noi ne daremo l'interpretazione. Parla al plurale Daniele, molto interessante. Chi sono questi noi? Alcuni commentatori dicono che Daniele e i suoi tre amici, vi ricordate cosa aveva fatto Daniele quando si prende questo, riesce a strappare questo incarico dal re che... E gli dice dammi del tempo, lui, cosa che non, il re non aveva concesso ai suoi, diciamo, uomini di fiducia, quando rientra cosa fa? Prega, chiama i suoi amici, ehi, venite qua, non è che ha detto io sono quello che ha il dono, voi non siete nessuno e quindi mi chiudo in comunione con Dio. Chiama gli altri, prega, e qualche commentatore dice, beh, noi ne daremo, probabile Daniele abbia già svelato questa cosa ai suoi amici. Alcuni commentatori dicono che sia Daniele e Dio, ma penso che Dio e tutti gli amici erano coinvolti in questa cosa, non possiamo escludere qualcuno. E quindi Daniele dice, ora re ti do tutta l'interpretazione. E dal 37 leggiamo, tu re sei il re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e ha messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, e ti ha fatto dominare sopra tutti loro. La testa d'oro sei tu. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo. Poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pare al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Come i piedi e le dita, in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro, così come il ferro non si amalgama con l'argilla. Oh, fenomenale quello che Daniele interpreta. La statua, quindi, cosa dice Daniele che rappresenta? Cinque regni. In fase cinque regni enormi, potremmo dire mondiali, anche se l'estensione, in un certo modo, no, noi potremmo pensare mondiali nella sua totalità, ma il centro del mondo, secondo l'ottica di un ebreo, qual era? Israele. E quindi questi cinque questi regni partono da Nabucodonosor e vanno a Gesù Cristo. Il primo, tu, o re, sei re dei re, a cui il Dio del cielo ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria, e messo nelle tue mani tutti i luoghi in cui abitano gli uomini, le bestie della campagna e gli uccelli, e ti ha fatto dominare sopra loro, tutti loro, la testa d'oro sei tu. Daniele dice, Nabucodonosor, tu che sei tanto orgoglioso, tu che sei tanto forte, ed era un uomo potente, eccetera, eccetera, tu non sei nulla, perché Dio ti ha messo lì, ha uno scopo. E dice, tu sei quella testa d'oro. È interessante che viene chiamato il re dei re, un titolo quasi divino, anche se Nabucodonosor è tutto fuorché divino. E dice, tu sei lì come re, come padrone del mondo in questo momento, ma Dio ti ha dato il regno, la potenza, la forza e la gloria. Paolo in Romani 13 cosa dice? Che le autorità che esistono sono stabilite da chi? Da Dio. Anche in Atti 17 Paolo dice che Dio ha stabilito le nazioni e determina i confini degli uomini. E Dio ha concesso a Nabucodonosor essere il re di Babilonia? E Nabucodonosor in quel momento è un re assoluto. Non condivide il potere con nessun uomo. Lui è veramente l'unica testa che comanda e domina questo impero babilonese. Babilonia non durerà tanto. Sapete quanti anni dura Babilonia? 70 anni. Il più grande regno mondiale del momento durerà semplicemente 70 anni ed è interessante che dura l'esatto tempo nel quale Dio usa i babilonesi per far cosa? Per essere lo strumento di giudizio contro il suo popolo. Perché poi a un certo punto Babilonia sparisce e si affaccia un nuovo interlocutore sulla scena mondiale, saranno questi nuovi interlocutori che diranno, a un certo punto un re si sveglierà la mattina e dirà oh, chi vuole può tornare a casa. E quindi, pensate, è un regno che dura relativamente poco. Dio suscita questo regno, è un regno che per chi era allo studio, vi ricordate l'estensione, avevamo visto le cartine, no? Molto, molto ampio. Come detto, un monarca assoluto, ed è interessante che in questi cinque imperi che vediamo, l'unico re è Nabucodonosor. Perché tutti gli altri come vengono identificati da Daniele? Semplicemente come regni, non parlerà mai più di un re. E perché d'oro? Perché lo associa a loro? Perché l'oro era, diciamo, molto diffuso nell'impero babilonese. Erodoto, uno storico che ha visitato Babilonia subito dopo l'era di Nabucodonosor, la descrive come una città dove l'oro abbondava in ogni cosa, nell'architettura, veramente un molto, molto presente. Ma poi al versetto 39 Daniele dice, dopo di te sorgerà un altro regno inferiore al tuo. E se e questo regno, secondo regno, se la testa era d'oro, questo secondo regno è il petto e le braccia. Di che materiali sono fatte? D'argento. Petto e braccia. Mentre da prima avevamo una testa, quindi una parte di un corpo ben definita, ora incominciamo ad avere delle divisioni. E chi succede ai babilonesi? I medo-persiani. Una notte, anche loro, colpo di stato, ragazzi entrano a Babilonia e in una notte prendono tutto in mano e diventano i nuovi dominatori del mondo. Petto e braccia implica una duplice realtà e l'impero medo-persiani erano questi. Due etnie che si convergono, ma non sono un popolo unico. E non abbiamo più, perciò abbiamo un impero, ma non abbiamo più una unicità come la testa. E Daniele dice che questo regno sarà inferiore al tuo. In che senso è inferiore? Non da un punto di vista estensivo della terra, perché l'impero medo-persiano avrà un'estensione territoriale più grande di quello babilonese, e man mano che vedremo tutti i regni succedersi, l'estensione aumenterà, perché dopo l'impero medo-persiano arriverà quello greco che sarà più grande e i romani ancora più grande ancora. E non solo, ma tutti i regni che si alterneranno dopo diventano militarmente molto più forti, molto più incidenti. Allora in che cosa è inferiore rispetto a Nabucodonosor? Forse preannuncia una sorta già di qua, di decadimento dell'autorità. C'è una sorta di declino sempre via via più incidente che sarà la causa disgregante di questi regni. Non ci viene detto nulla sul secondo. Dice, dopo di te, forse Daniele non ha voluto rivelare a Nabucodonosor chi, quando, come avverrà. Se Nabucodonosor era già assillato dal fatto che qualcuno poteva usurpare il suo trono, non lo sappiamo, questa è una mia supposizione, forse Daniele è stato clemente da non dargli altri suggerimenti. E di che cosa sono fatti questo petto e queste braccia? Di argento, materiale meno nobile. Ed è molto interessante che l'impero medo-persiano avrà una caratteristica. Era un popolo oppressore che applicava tutte le province sotto il loro dominio grandissime tasse. E sapete in che materiale le voleva che fossero pagate? Argento. Loro accumulano una grande quantità di argento. Serse, uno dei più grandi re, finanzierà la guerra contro i greci con questo argento. E poi dice, poi un terzo regno di bronzo che dominerà sulla terra. E da cosa è rappresentato questo terzo regno? Ventre e la parte su le cosce, la parte superiore delle gambe. E chi è questo terzo impero che spazzerà via i medo-persiani? Sapete la storia? Un giovane ragazzo, Alessandro Magno, all'età di 20 anni, diventa un generale di un esercito, di un piccolo esercito, e arriva fino in India. La sua ascesa militare è inarrestabile. E si dice che aveva un difetto, non è proprio un difetto, chissà dove sarebbe arrivato se non fosse stato un ubriacone. Lo rovinerà l'alcol e infatti muore molto giovane, all'età di circa 32-33 anni. E quindi c'è questa alternanza subito dopo i medio persiani di questo impero che è greco, in realtà Alessandro Magno non è un greco ma è un macedone, però c'è questa estensione della Grecia. Ed è caratterizzato dal bronzo. Come mai il bronzo? Beh, se tu avessi visto un soldato medo-persiano, era vestito di una tunica, un turbante, ma se tu avessi visto un soldato greco, avrebbe avuto un elmo di bronzo, una corazza di bronzo, lo scudo di bronzo e la spada di bronzo. Alessandro Magno ha avuto questa grande intuito di formare le prime tattiche militari, la famosa falange macedone, non so se avete presente com'era formata, una sorta di carro armato formato da uomini con scudi che avanzava e non aveva nessun punto dove i nemici potevano scagliare le loro frecce, le loro lance. E questi avanzavano perché erano protetti da questo bronzo. E questo gli ha permesso di arrivare dove è arrivato. Ma abbiamo un ventre, abbiamo due parti di gambe, anche qua abbiamo una sorta di divisione. E Alessandro Magno muore giovane, e come muore il suo impero viene diviso in quattro parti, ma due di queste parti saranno le prevalenti, una parte del sud che dell'Egitto e una parte del nord della Siria. Studieremo questa divisione perché il capitolo 11 ci mostrerà come parlerà tantissimo di come questo disgregarsi dell'impero greco determinerà una sorta di devastazione in Israele. Dominerà la terra, in effetti come estensione, pensate, per il mondo di allora, veramente la sua conquista ha raggiunto i confini. E infine dice, arriverà un quarto regno, versetto 40, poi vi sarà un quarto regno forte come il ferro, poiché come il ferro spezza e batta ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Chi prenderà il posto della Grecia, dell'impero greco? Intorno all'anno 100, una città sconosciuta, Roma, incomincia lentamente, inesorabilmente, a prendere il dominio del mondo e spazzerà, conquisterà l'impero greco. Ed è molto interessante perché si parla che questo è fatto di ferro e ha rappresentato da cosa?
Durezza.
Due gambe. Sì, la durezza la vediamo adesso, dopo, ma due gambe. Che due gambe? L'impero romano era diviso? L'impero romano, perché ho studiato la storia, c'è il romano d'Occidente e l'impero romano di Oriente. Pensate, un nuovo impero si affaccia sul mondo, un impero molto più forte di quello greco, che va bene, sfrutta anche la debolezza di tutta questa disgregazione. E pensate, Babilonia dura 70 anni, la Medio Persa 200 anni, così come la Grecia. L'impero romano durerà, quello d'Occidente, 500 anni circa, ma 1450 anni quello di Oriente. Noi pensiamo sempre che l'impero romano è caduto nel 450 quando Roma cade, ma in realtà l'impero romano continua a Costantinopoli, la sua capitale, fino a quasi il 1500. Quindi ha avuto un'estensione enorme in termini di tempo. Nessun impero fino allora ha conosciuto una tale estensione, una tale potenza. Infatti, come il ferro spezza e abbatte ogni cosa, così pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. Le legioni romane erano appunto famose perché erano militarmente, nessuno poteva affrontarle. Sì, i romani hanno portato anche una sorta di evoluzione nel loro mondo, la Pax Romana, strade e un certo tipo di civiltà. Ma dove arrivava l'esercito erano veramente micidiali. E dopo l'impero romano cosa succederà? Roma è morta, se vogliamo, tanti anni fa, o comunque nel 1500 cade Costantinopoli, e siamo arrivati alla piedi e alla punta dei piedi, perché il versetto 41, 42, 43 Daniele continua con questa rappresentazione che dice come i piedi e le dita in parte d'argilla da vasaio e in parte di ferro che tu hai visto, così sarà diviso quel regno, ma vi sarà in esso qualcosa della consistenza del ferro, poiché tu hai visto il ferro mescolato con la fragile argilla. Come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Hai visto il ferro mescolato con la molle argilla, perché quelli si mescoleranno mediante matrimonio, ma non si uniranno l'uno all'altro come il ferro non si amalgama all'argilla. Cos'è questo quinto impero? Chi è questo quinto impero? Perché in un certo modo questo quinto impero ha una caratteristica che non troviamo nei primi. È una sorta di continuazione. Perché i piedi di che cosa sono fatti? Di ferro. Le gambe erano di ferro, mentre prima abbiamo questa divisione. Dove finisce l'oro inizia l'argento, dove finisce l'argento inizia il bronzo, dove finisce il bronzo c'è il ferro. Oh, qua il ferro continua. E allora chi è il quinto impero? Perché se l'impero romano è finito e c'è una sorta di continuazione di questa caratteristica, chi ha rappresentato nella storia questa quinto soggetto che Daniele ci mostra? Forse che ci dobbiamo aspettare uomini con l'effigie SPQR che vanno in giro come nell'antichità? O forse, non so, potrebbe essere l'Europa? Oggi l'Europa non è uno stato diviso, è una confederazione di re. E li vedremo, perché i piedi quante fa riferimento a 10 dita. Studieremo Apocalisse dove vedremo 10 re. Abbiamo bisogno di altri particolari che Daniele ci mostrerà. Ma senza ombra di dubbio l'Europa giocherà un ruolo fondamentale perché rappresenta i piedi. E non lo so, è una mia congettura, ma oggi l'Europa non mi sembra un impero che abbia voglia di crescere a dismisura, perché, e adesso voglio fare un po' di politica, sta soffiando sul fuoco su tutti i conflitti che stanno nascendo. Non si sta... Perché l'Europa, non solo l'Europa, perché abbiamo anche la NATO, e c'è una certa mira espansionistica. Ma questo non è biblico, è una mia supposizione. E forse Daniele mi stimola a guardare la realtà e dire chi è questo quinto impero? Da dove arriverà? Chi può essere? Perché appunto poi studiando altri particolari vedremo che è facilmente localizzabile una certa geografia. Concluderemo con questa cosa, perché l'obiettivo era andare a parlare della pietra. Versetto 34: mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano, e colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Chi è questa pietra? Ci rimane da scoprire chi è questa pietra. La pietra arriva, cancella ogni cosa e riempie tutta la terra. Gesù dice in Matteo 23:39: ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata, infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché... Cosa sta a indicare finché? Sto tornando finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Gesù sarà colui che porrà fine, non ha importanza se ci sbagliamo sull'Europa o quanto, ma qua è chiaro, Gesù porrà fine a questa storia. Lui, sarà lui a distruggere i governi del mondo. Isaia, capitolo 9, versetto 5, dice che il dominio riposerà sulle sue spalle. Egli è l'unico che ha il diritto di governare su tutto. Apocalisse, capitolo 5, nella visione di Giovanni dice: vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Ecco chi metterà fine all'ultima scena. Cristo è l'unico che ha il diritto di aprire il libro, perché quel rotolo è il diritto di dominare sulla terra. Cristo è la pietra, e potremmo citare non so quanti passi nella Bibbia dove dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento o Dio o Cristo sono paragonati a delle pietre o a delle rocce. Zaccaria, capitolo 14, versetto 1, dice: ecco, viene il giorno del Signore. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. Signori, in futuro ci saranno guerre a gogo, e c'è un teatro finale che è Gerusalemme, dove tutte queste nazioni andranno. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate, metà della gente sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. Versetto 4: in quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. E poi versetto 5: il Signore mio Dio verrà con tutti i suoi santi. Ecco la roccia, un'altra visione del fatto che il suo arrivo si spacca il Monte degli Ulivi. Noi, non so se avete visto l'immagine delle frane che ci sono state pochi giorni fa in Val di Fassa, rimaniamo terrorizzati, ma immaginatevi questa scena. Non è una frana, spaccherà un mondo completamente, spacca un monte. Una pietra si stacca ma non spinta da mano d'uomo. Ed è interessante che questa pietra, secondo il sogno di Daniele, non colpisce la testa, non colpisce nessuna parte, va dritta nei piedi, perché colpirà l'ultimo regno. Quando iniziamo a studiare Gesù come una pietra, entriamo in una verità affascinante. La Bibbia dice che egli è la pietra che viene a spazzare ogni cosa. Ridurrà tutto a polvere, e l'oro non si può ridurre neanche, e lo disperderà. Ma al tempo stesso verrà come una pietra riparatrice. Dice: allora si frantumarono il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro, e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Non appena egli schiaccia, riempie la terra. La fine di questa meravigliosa profezia è che il regno di Cristo riempirà tutta la terra. È tempo che lui torni e regni. E mentre aspettiamo con impazienza quel regno, chissà se questo sogno ci risveglia noi una sorta di eccitazione di vedere quel momento. Perché non so voi, io ci sarò, non perché sono più bravo, ma perché io ho fede nel Signore Gesù. La pietra prima o poi arriverà. Non sappiamo se siamo nel tempo dei piedi di ferro misti all'argilla, ma qualcosa mi lascia pensare che ci siamo molto vicini. Perciò i tempi della pietra si fanno ancora più vicini. I regni degli uomini, come abbiamo visto, nascono e vanno in declino. La storia intera ce lo insegna. Ai tempi di Daniele, Dio riaccese la speranza. E in tempo di declino, come i nostri, Dio dice di che questa speranza è ancora viva perché noi confidiamo nel ritorno di questa roccia. Una speranza che viva ancora oggi. Solo un regno non avrà mai fine e sarà quello di Cristo dove tutte le promesse avranno il completo adempimento. E se anche arriverà tra 1000 anni, la statua della nostra vita ha i piedi d'argilla e inevitabilmente crolleranno. Comunque noi siamo la statua della nostra esistenza è destinata a frantumarsi. Saremo ridotti in polvere. In quale luogo verremo soffiati? In un luogo di tenebre a causa dei nostri peccati, del nostro peccato, o alla presenza di Dio in virtù del sacrificio di Cristo? Se sappiamo che la storia e gli sgoccioli, che la statua dell'uomo come dominio nel mondo è un'immagine precaria, in bilico su piedi fragili come l'argilla, che stanno per essere distrutti, vorremmo forse far parte di ciò che morirà e scomparirà? La storia ci insegna che gli uomini, tutto ciò che fanno gli uomini è destinato a fallire. Desideriamo far parte di quel regno eterno. Preghiamo per coloro che non conoscono Cristo affinché possano uscire da questa fase di declino in cui tutto ciò che fa l'uomo, quello che fa l'uomo trasforma l'oro in polvere, mentre Dio trasforma la polvere in oro. Che il Signore possa toccare i cuori non solo nostri, ma che ci possa, attraverso lo studio che continueremo a fare di Daniele, darci il senso di urgenza di annunciare a tutte le persone che i tempi si fanno via via più maturi e che comunque il loro tempo non è infinito. Possiamo che il Signore ci possa dare questo desiderio di portare il Vangelo. Preghiamo. Signore, oggi abbiamo visto questo sogno, questo sogno che è una realtà, perché l'interpretazione che Daniele ha dato è stata una realtà e lo sarà ancora per il futuro. È vero, Padre, viviamo momenti di declino e tante volte i nostri cuori sono angosciati da questo decadimento che vediamo. Ma invece, Signore, i nostri cuori devono esultare di gioia nel riconoscere che Tu ci sei, che le Tue promesse sono vere e che avranno un tempo nel quale saranno completamente e totalmente realizzate. Signore, non sappiamo se saremo vivi in quel momento e poca importanza ha, ma rendici, Signore, strumenti per avvisare tutti coloro che stanno per essere annientati, che possano essere strappati dalle mani di Satana e riconoscersi peccatori, Signore, e avere fede in Cristo, che è l'unico nome sotto il quale siamo salvati. Vogliamo ringraziarti, Signore, per questo tempo, questa mattina, in Cristo Gesù. Amen.